Podcast, un vero e proprio vademecum per gli innamorati, i seduttori, gli amanti ed i mariti. Una guida universale ai segreti della felicità sessuale. Nessuno, prima d'ora, aveva discusso in modo così affascinante e chiaro i problemi sessuali, i pericoli che in essi si celano e le loro eccitanti possibilità. Scoprirete un nuovo mondo di delizie erotiche di cui probabilmente non conoscete neppure l'esistenza. Podcast, la trasmissione di Radio NK per chi vuole amare nel migliore dei modi e trarre dal proprio piacere le sensazioni migliori.
Parte seconda. L'uomo e la donna. 10. Considerazioni morali. Prima di continuare l'esame della seduzione, come è stata definita nell'introduzione di questo lavoro, converrà che ci soffermiamo un momento a considerare, nel significato più vasto, l'aspetto morale delle relazioni sessuali fra uomo e donna. Ho già precisato, peraltro, che non intendo immischiarmi nelle polemiche di carattere morale che si svolgono per sostenere o per contrastare i concetti su cui è basata la morale conformista. Fin da quando gli esseri umani cominciarono ad organizzarsi in società, sia pure rozze e primitive, essi stabilirono nelle assemblee comunitarie, o dando l'incarico ai capi scelti liberamente o tollerati dei codici di leggi per regolare la propria condotta. Queste leggi prescrivevano delle sanzioni o dei tabù ed il diritto e l'autorità di punire i trasgressori. Qualche volta le leggi erano comprese nei comandamenti o nei precetti religiosi o delle chiese. In altri casi si riducevano alle raccolte verbali delle usanze e dei riti che erano accettati e che vincolavano la tribù o l'organizzazione sociale. La parola diritto deriva infatti dal latino rectus, che significa retto o secondo la regola. In fondo noi diciamo che un comportamento è retto quando avviene secondo le regole, e cioè le norme scritte o accettate verbalmente che sono state emanate per regolarlo, con lo scopo di salvaguardare l'integrità della società nella quale l'uomo vive. Probabilmente i moralisti non hanno ancora deciso se l'emanazione della legge abbia preceduto il timore della sua violazione, o viceversa. È stata forse la percezione intuitiva di quello che è giusto e di quello che è sbagliato, cioè del bene e del male, che è nell'animo dell'uomo a portare alla promulgazione delle leggi alle quali egli è costretto ad ubbidire? O non è stato invece il fatto che l'apprezzamento di quello che è giusto e di quello che è sbagliato si era già profondamente radicato in lui attraverso le innumerevoli ere del progresso e dell'evoluzione, mentre seguiva più o meno da vicino le leggi, in mancanza delle quali la società in cui viveva sarebbe prima decaduta e si sarebbe poi estinta? Questo problema è molto interessante, ma la sua soluzione non è fra gli intenti di queste puntate. A noi basta constatare che, mentre la condotta degli uomini è governata dai codici delle leggi, essi hanno in genere anche una percezione abbastanza chiara di quello che devono fare o non devono fare per adeguarvisi o per sfidarle. Ma fino a che queste leggi esisteranno, esse continueranno ad influenzare profondamente tanto gli uomini che le donne nelle loro relazioni reciproche. La capacità che abbiamo di distinguere quello che è giusto da quello che è sbagliato, cioè il bene dal male, la forza che ci spinge alla scelta fra quello che è lecito e quello che non lo è, in definitiva, deriva proprio dalla nostra coscienza. Il non avere coscienza è considerato da tutti un obbrobrio, e perciò la maggior parte degli uomini cerca, per quanto è possibile, di conformarsi ai suoi dettami. Anche quando sono fortemente tentati, gli uomini sono riluttanti a compiere le azioni che la coscienza respinge. E se qualcuno di loro, nonostante il discernimento che possiede, soccombe momentaneamente alla tentazione, prova poi il tormento del rimorso ed un senso di colpa tanto forte che gli impedisce di ripetere l'errore. Si è detto che di tutti gli animali l'uomo è il solo ad arrossire, o come ha aggiunto scherzosamente il cinico, quello che dovrebbe arrossire di più. I rimorsi ed i rossori sono le conseguenze delle azioni che trasgrediscono i suggerimenti della coscienza. Vi sono, è vero, dei sofisti che per evitare quel fastidio con un paziente lavoro di orientamento cercano di condizionare la propria coscienza in modo da indurla a conformarsi ai loro desideri, ma non tutti riescono ad avere una coscienza così elastica. Per la maggior parte degli esseri umani la coscienza è un fattore importantissimo, prodotto nel modo più ingegnoso dalle influenze ereditarie, religiose, sociali, razziali, d'ambiente, con cui devono fare i conti se vogliono evitare la dannazione eterna. Uno studio comparato delle religioni rivela che ben 17 di esse affermano l'esistenza di un Dio salvatore, che assume sembianze umane mediante il mistico processo noto come l'Immacolata Concezione. Sembra di poter perciò concludere da questo che anche quando l'intelletto dell'uomo peccatore è costretto ad ammettere la necessità della copula come preludio alla procreazione, considera tuttavia l'atto troppo sordido ed impuro per poterlo introdurre nella metamorfosi della divinità che si riveste di spoglie mortali per assicurare la redenzione dell'umanità perduta. Quando la religione considera il sesso con la S maiuscola, giunge ad un dilemma. Intanto che l'uomo si serve della copula per assicurare la perpetuazione della specie, l'atto non è messo al bando come un peccato, ma quando lo stesso atto viene compiuto in modo promiscuo, senza essere legalizzato dal vincolo del matrimonio, è condannato con la minaccia di gravi sanzioni. Questo duplice punto di vista viene nettamente affermato anche dalla cristianità. Per questa religione il matrimonio è un vero e proprio sacramento, anche se non è sempre indissolubile, e tutta la cerimonia relativa serve a mettere in risalto l'obiettivo principale dell'unione, l'incitamento palese alla procreazione. E tuttavia, quasi per contrasto, la Chiesa cattolica tiene in grande considerazione tutti quelli che scelgono la castità e la verginità perpetua, ed insiste per conservare al celibato il clero e tutti coloro che popolano i suoi monasteri ed i suoi conventi. Sembra porre tutti quelli che riescono ad evitare i peccati della carne su un piano molto più elevato degli altri, che preferiscono invece francamente cedere all'impulso dei loro desideri sessuali. Il paradiso cristiano è asessuale, perché tutte le brame della carne sono state ormai purificate, mentre invece quello maomettano è rallegrato dalle uri, le spudorate bellissime ninfe dall'inequivocabile sex appeal. Ed è forse proprio per questa coerenza con i compromessi della vita che gli scrupoli morali di Maometto non riescono a condannare la poligamia, e che i maomettani promettono ancora quella pluralità quando l'uomo riesce a far vivere nel benessere tutte le mogli. Nonostante i progressi delle legislazioni sociali ed una più diffusa tolleranza dell'immoralità, i figli illegittimi costituiscono ancora un grosso problema per la società moderna. Il figlio che nasce senza essere stato desiderato non è soltanto un peso per l'uno o per l'altro dei genitori, ma reca anche un grave danno alla società. La gravità del marchio che è legato alla nascita di un figlio illegittimo varia notevolmente nello spazio e nel tempo. Ma escluse poche eccezioni, essa persiste anche nelle società più civili. Anche la pratica della coabitazione tra uomo e donna, quando non viene legalizzata dai sacri vincoli del matrimonio, è ritenuta vita nel peccato, e sono rari i paesi nei quali è possibile farlo senza che vi sia un'aperta sfida dell'opinione pubblica o la dimostrazione di un latente senso di colpa in coloro che si trovano in questa situazione. Non di meno, è assai raro che chi convive senza essere legalmente sposato e genera figli illegittimi manifesti in modo palese la sua impudenza. In generale, nei paesi più civili, uomini e donne hanno paura di essere castigati con il disprezzo palese e sottinteso della gente che li perseguiterà se si verrà a sapere che non hanno seguito le solite regole di condotta sociale. La ricerca di quanti siano gli uomini e forse ancora più le donne che, distolte dalle pratiche sessuali soltanto dal timore della condanna dell'opinione pubblica e più ancora da quello del giudizio divino, fornirebbe uno studio sociologico molto interessante, anche se forse risulterebbe inconcludente. Ma, pur volendo trascurare gli scrupoli di ordine religioso o morale, vi sono degli altri fattori attivi o passivi che talvolta sono tanto forti da dissuadere la gente dal dedicarsi alle pratiche sessuali. Tra i fattori attivi vi è quella sorta di riluttanza a continuare il gioco che nasce nel partner più intraprendente e che secondo la natura delle cose dovrebbe essere più acceso di passione o in ogni caso essere maggiormente disposto a cooperare, e viceversa fra coloro che sono passivi vi è la volontà che porta il partner ad un netto rifiuto ad aderire all'atto con il corpo, anche quando lo spirito sarebbe decisamente desideroso, di primi approcci sono già stati accettati. In questo modo accade che l'uomo, che è in preda a desideri sempre più intensi, quando sogna ad occhi aperti ed è riuscito a vincere tutti gli scrupoli di ordine morale che contrastano le sue naturali tendenze sessuali, si accorge invece che, quando si trova con una donna ben disposta a collaborare, non riesce più a mantenere l'erezione. Può anche accadere l'inverso, cioè che la donna, che in un momento di debolezza stava per dare il proprio corpo all'innamorato, non riesca più a farlo perché l'orifizio vaginale non riesce ad aprirsi e non viene lubrificato, e che perfino il contatto delle dita dell'uomo con i suoi organi genitali le sembri doloroso e spiacevole. Alcune ragazze si erano rivolte a me dopo aver concluso che i loro ragazzi, che pure sembravano sani e robusti da ogni punto di vista, dovevano essere degli impotenti, perché non riuscivano a conservare l'erezione. Una mi disse: mi supplica, e quando viene acconsentito di entrare, lui poi non riesce a fare nulla. Mi fa tanto arrabbiare tutto questo che urlerei. In questi ultimi tempi gli è capitato più di una volta e io sento di odiarlo. Potrei accettare che in quel caso particolare vi era della riluttanza a compiere l'atto sessuale da ambo le parti, poiché non era stata ancora vinta dalla forza di persuasione la perdita della sicurezza in sé, causava nel ragazzo la temporanea perdita della virilità. Come ho detto prima, non è soltanto l'azione conscia o inconscia degli scrupoli morali a rendere impossibile l'unione sessuale delle persone, che pure vi sarebbero disposte. Lo stesso effetto può essere prodotto da altri timori quando riescano ad operare con forza sufficiente. Posso menzionare fra gli altri il timore della gravidanza, di cui abbiamo già parlato in puntate precedenti, il timore dell'ignoto ed il timore di malattie. È naturale che i timori derivanti dall'ignoranza debbano affliggere in primo luogo i giovani, gli sciocchi ed i creduloni. A questo punto si potrebbe obiettare che le donne molto giovani, escluse le vittime di stupri, dovrebbero essere fuori causa, perché non dovrebbero aver avuto ancora rapporti eterosessuali. Tuttavia, il rapporto sessuale con le ragazze che non hanno ancora raggiunto quella che da noi è definita l'età del consenso viene permesso non soltanto nei paesi più arretrati, ma anche in alcuni dei paesi più civili, ove si sa che alcune ragazze vengono portate al matrimonio appena abbiano raggiunto l'età della pubertà. Per la verità, se l'età del consenso vuole significare qualcosa, può voler dire soltanto l'età nella quale la ragazza decide volontariamente di darsi ai rapporti sessuali ed è probabile che essa si consideri, a ragione o da torto, il miglior giudice a riguardo. V'è da credere, peraltro, che i timori che nascono dall'ignoranza abbiano minore importanza ai nostri giorni, perché i giovani sono molto più al corrente delle cose del sesso di quanto non lo fossero i giovani di un tempo, quando i bambini e gli adolescenti erano tenuti deliberatamente nell'ignoranza e non venivano informati adeguatamente dei cosiddetti misteri della vita. Il timore di eventuali malattie, invece, è un atteggiamento assai salutare, purtroppo oggi sempre meno diffuso. Se il timore della sifilide e della gonorrea fossero più diffusi, e se in particolare la percezione del carattere sinistro e degli orribili effetti della prima fosse più viva, l'inevitabile tendenza alla cautela e alla circospezione verrebbe rafforzata. Verrebbe inoltre accresciuta la tendenza ad adottare tutte le misure profilattiche che potrebbero far diminuire in modo notevole l'incidenza del malanno. I partners credono con troppa facilità di essere immuni dal pericolo e trascurano la possibilità dell'esistenza di una sifilide congenita o latente. Le coppie che intendono unirsi sessualmente dovrebbero sottoporsi al controllo medico prima di darsi completamente alle gioie del sesso. E se per sfortuna si dovessero ammalare, dovrebbero ricordare che, esclusi i casi molto avanzati, vi sono ai giorni nostri degli antibiotici che si rivelano assai efficaci. E ricordare che, perché le cure siano efficaci, devono essere intraprese subito. Chi ha il minimo sospetto che vi sia qualcosa che non va, deve recarsi subito dal medico. Nella prossima puntata, parte terza, tecnica della seduzione. A. Il fascino. Punto 11. Il sex appeal.